E sfumiamo le note di un romantico a Milano per andare a parlare con un altro romantico a Milano che salutiamo intorno a cui diamo il intanto a cui diamo il benvenuto su Radio Onda Rossa. Ciao.
Ciao, ciao a tutti, grazie.
Ciao, allora tu sei Jonas, uno dei lavoratori della Feltrinelli, possiamo dirlo, che insomma negli ultimi giorni ha fatto molto parlare di sé. Giusto?
Ha fatto molto parlare di sé e ha ragione, nel senso che abbiamo rotto un silenzio pesante che pesava sulla nostra condizione lavorativa e sulla trasformazione che l'azienda sta portando avanti da un paio d'anni a questa parte.
Allora, per spiegare un po' di perché avete fatto parlare di voi, insomma, all'interno della Feltrinelli lavorano tantissime persone, tantissimi giovani, e spesso in un ambiente che viene considerato quasi invidiabile, no? Perché molte ascoltatrici e molti ascoltatori di Radio Onda Rossa vanno proprio alla Feltrinelli a comprare libri, perché Feltrinelli è un editore di sinistra, perché la catena commerciale Feltrinelli porta avanti certi valori storicamente. In realtà spesso non si sa che chi si trova dall'altra parte del bancone, invece, tutto questo spirito di sinistra che da 30 anni insomma dà il segno della casa editrice Feltrinelli non viene rispettato poi nelle condizioni di lavoro.
Sì, ma infatti lascio immaginare a voi quante volte al giorno ci sentiamo dire beato te che lavori in Feltrinelli, quando poi la realtà spesso è molto distante da questa affermazione. Ma noi abbiamo rotto questo senso scioperando, abbiamo scioperato nell'ambito di un rinnovo contrattuale. Il contratto integrativo è scaduto un anno fa, come lavoratore avevamo che collettiva, andando anche un po' al di là della normale agibilità sindacale, della normale dialettica tra azienda e sindacato, avevamo costruito questa piattaforma rivendicativa alla cui stesura avevano partecipato tutti i lavoratori di Milano. La piattaforma è stata respinta con arroganza dall'azienda e quindi il passaggio successivo è stato inevitabilmente quello dello sciopero, scelta che non è stata facile, se è chiaro, perché non avevamo mai fatto uno sciopero in vita nostra contro l'azienda, un po' perché tra di noi alcuni hanno ancora un po' di senso di disagio nel dichiarare, diciamo così, una lotta nei confronti dell'azienda, però la tone, l'ansia dei giorni che hanno preceduto lo sciopero è stata spazzata via da quell'umanità che ogni lotta sprigiona, no?
No, certo, poi è vero che in un contesto particolare come può essere per esempio quello di una casa editrice tradizionalmente di sinistra diventa paradossalmente ancora più difficile iniziare una contrapposizione proprio sul terreno dei diritti, no?
Sì, teniamo conto anche di una cosa, che la casa editrice è una cosa e le librerie sono un'altra, soprattutto a partire da cinque anni fa, quando l'azienda ha cominciato a ristrutturarsi profondamente alla radice. Noi ricordiamo 5 anni fa le librerie assortite con piccoli editori, case editrici alternative e antagoniste. Da 5 anni a questa parte hanno cominciato ad aprire i megastore, le grandi strutture di cemento autoincentivanti al consumo che rispondono a dei parametri tipici della distribuzione, posizione della merce che incentiva la vendita. Il puntare tutto sulle grosse quantità, sulle case editrici che vendono e via i piccoli editori, via le case editrici, il fatto che uno si aspetta, e quindi questa trasformazione è stata una trasformazione che da un lato è andata a intaccare la sostanza delle librerie Feltrinelli e dall'altro lato questa sostanza è stata intaccata anche nella dinamica poi tra aziende e lavoratori.
Certo, questo è chiaro. E proprio per rispondere a questa situazione, se non mi sbaglio, il 18 e il 22 di aprile voi avete abbandonato i banconi, le casse, le librerie per uscire fuori dalle librerie Feltrinelli, o sbaglio?
Sì, esatto, il 15 aprile e il 22 aprile. Due giornate, in realtà ce ne saranno altre, ne sono state altre minori in giorni infrasettimanali. La strategia è stata fondamentalmente quella di applicare scioperi a scacchiera, ovvero ogni città indica la fascia oraria, il giorno in cui l'azienda è più vulnerabile e si stacca, non per 8 ore ma per porzioni ridotte di orario, in modo tale da poter dilazionare la nostra conflittualità e tenere l'azienda sulle spine il più lungo possibile. È una strategia che ha pagato, perché è da 2 settimane che in Feltrinelli si respira, soprattutto ai piani alti, negli uffici dei direttori e dei responsabili, un nervosismo che a noi ci evoca un sorriso, perché è il nervosismo che noi subiamo da 5 anni, cioè può passare dall'altra parte, no? Per cui da questo punto di vista ci ha fatto bene fare questo primo sciopero, e la battuta che gira è giusto.
Ti dobbiamo chiedere di fermarti in un punto in cui ti sentiamo bene, perché ogni tanto vai e vieni, questa è una nota di servizio. Senti, per entrare nel merito delle persone che in questi giorni si sono mobilitate, quanti di loro sono precari, quanti di loro invece sono lavoratori dipendenti, magari che hanno garantiti dei diritti minimi sul lavoro che ancora permangono?
Rispetto alla questione della precarietà, in realtà la precarietà in Feltrinelli è presente in termini abbastanza ridotti. La nostra preoccupazione rispetto alla precarietà è, diciamo così, una preoccupazione a lungo termine, perché le scelte che l'azienda sta facendo sono scelte che preparano l'azienda ad avvalersi in maniera massiccia e pesante della precarietà. La Feltrinelli si sta adeguando agli standard sia commerciali sia di politica del lavoro della grande distribuzione, e questo è uno scenario che ci preoccupa. Noi un anno fa presentammo insieme a Renato Curcio i 3 libri editi da Sensibile alle Foglie, proprio per attivare anche tra di noi una riflessione sul dove stiamo andando. Precarietà oggi ce n'è poca, ci sono le assunzioni a tempo determinato, ex formati di lavoro, e tendenzialmente vengono riconfermate, ci sono i natalizi, ci sono i colleghi che vengono assunti in determinati periodi l'anno quando c'è particolarmente bisogno. Però diciamo, la nostra preoccupazione rispetto alla precarietà è gli scenari che si apriranno di qui a qualche anno, e questo rinnovo contrattuale gioca un ruolo importante nell'ambito dell'introduzione della precarietà, perché si fa esplicito riferimento al contratto di apprendistato, che sappiamo tutti nel caso del commercio essere un contratto che dura 4 anni, che insomma è una cosa inquietante, senza nessuna garanzia di riconferma.
Sì, poi al di là della durata dei contratti, almeno attraverso quello che voi raccontate nel vostro blog, nel vostro sito, la flessibilità comunque è una realtà di tutti i giorni, nel senso che per esempio, la comunicazione degli orari di lavoro, la disponibilità...
La flessibilità è naturale alla nostra realtà, come a tutte le realtà del commercio, dell'orario, la flessibilizzazione.
Abbiamo qualche problema di linea, sentiamo la voce di Jonas che va e viene, cerchiamo un attimo di recuperarlo, adesso ti sentiamo, vai.
Ok, la flessibilità riguarda paradossalmente anche il salario, nel senso che un nuovo assunto ad oggi viene assunto con condizioni di accesso al contratto integrativo che lo penalizzano salarialmente per i primi tempi, per cui insomma la flessibilità è un dato di fatto. La precarietà invece è una cosa che si sta piano piano manifestando e suscita parecchio allarme.
Senti, quello che ci incuriosisce, come avrai capito, è proprio anche il contesto particolare in cui si sta svolgendo questa vertenza. Incontrando il tipico cliente della libreria Feltrinelli, che magari viene proprio in libreria a comprare un libro che parla di precarietà, si riesce a creare magari un terreno di dialogo con i clienti? C'è un interesse diverso, c'è una sorpresa, magari un imbarazzo con chi frequenta una catena tradizionalmente legata ai valori della sinistra, ma che poi si vede proprio chi sta dietro al bancone scioperare contro la stessa catena?
Guarda, in realtà la cosa che ci ha sorpreso molto è che abbiamo ricevuto parecchia solidarietà dai clienti. Noi nei giorni precedenti abbiamo tappezzato tutti i negozi con una locandina nella quale invitavamo la clientela ad astenersi dagli acquisti, come atto di solidarietà nei confronti della nostra lotta, ma anche come atto di protesta verso la deriva commerciale delle librerie Feltrinelli. E da questo punto di vista abbiamo ricevuto molte conferme dalla clientela, addirittura qualcuno ci ha detto facciamo i comitati delle carte più, no? Questa nuova frontiera della fidelizzazione che è passata anche in Feltrinelli, per cui da questo punto di vista abbiamo rotto un silenzio e abbiamo fatto bene, perché appunto è un silenzio che valeva per noi, ma valeva anche per il cliente deluso, per il cliente amareggiato, soprattutto nelle grandi città dove le piccole librerie, quelle d'un tempo, sono state chiuse, al loro posto sono sorte queste piramidi di vetro e cemento.
Certo, questo è chiaro. Un'altra curiosità, poi ovviamente noi ti stiamo rubando molto tempo e fermaci tu secondo le tue disponibilità, riguarda la vostra forma di comunicazione. Mi sembra che da quando abbiate aperto il vostro sito, il vostro blog, che ripetiamolo è flunga.blogspot.com, giusto?
Esatto.
F lunga come F di Feltrinelli.
F lunga appunto è l'ironia del nostro autodefinirci, nel senso Feltrinelli più F lunga uguale F lunga.
Mi sembra che attraverso il vostro blog, che poi permette di intervenire direttamente, stiano emergendo tantissimi racconti di vita quotidiana che meriterebbero proprio di essere, non so, raccolti in un libro, forse comunque sta emergendo uno spaccato che anche dal punto di vista della pura informazione mi sembra molto interessante.
Sì, sì, questo è vero, il blog, ma anche le assemblee auto-organizzate che abbiamo tenuto negli ultimi anni ci hanno permesso innanzitutto di specchiarci gli uni negli altri, no? Di trovare nel racconto di esperienze di colleghi il senso della propria esperienza, le condizioni sono le stesse e anche le frustrazioni connesse al lavoro sono le stesse. Uno dei fili conduttori di queste esperienze, di queste testimonianze in realtà è il senso di svuotamento, è un processo di dequalificazione in atto all'interno delle librerie Feltrinelli che porta il libraio a non essere più un libraio.
E infatti questa è una questione che torna sempre, no? Credevo esatto. Di essere un libraio, molti dicono così.
Esatto, non siamo più librai, siamo diventati commessi, questo è anche legato in realtà alle scelte dell'azienda di assumere i propri nuovi dirigenti da catene consolidate nel campo della grande distribuzione, per cui è chiara la direzione che l'azienda sta prendendo e per molti, soprattutto per i più anziani, è un po' uno svuotamento di contenuti professionali del proprio lavoro, una cosa che pesa perché a molti di noi il lavoro che si faceva piace, no? Per cui è uno degli elementi di frustrazione. Poi nell'ambito di un rinnovo contrattuale questo è un aspetto, poi ci sono mille altri aspetti. La priorità che avevamo nell'ambito del rinnovo contrattuale era quello di estendere il contratto a tutti i colleghi, perché ad oggi molti colleghi ne sono esclusi, i colleghi dei nuovi negozi, i negozi dentro i centri commerciali e i futuri colleghi dentro le stazioni interregionali, perché questo è un altro nuovo progetto dell'azienda.
Certo, tu dicevi il nostro lavoro ci piace in fondo, io ti dico di più, tanta gente vi invidia proprio perché lavorate a Feltrinelli, non sai quanti giovani mandano il loro curriculum a Feltrinelli sperando di...
Ma il nostro primo volantino quando partecipammo alla prima May Day partiva proprio da questo presupposto, era un lavoratore con la vignetta che diceva beato te che lavori alla Feltrinelli, perché era la grossa incomprensione che spesso si creava anche nei negozi con gli amici, con colleghi di altre situazioni che ti dicevano ma di cosa vi lamentate? Ci lamentiamo della deriva e dell'avvicinarci a uno scenario che non ci piace e che non piace agli altri, partiamo in anticipo.
Certo, questo mi sembra uno dei miti che avete contribuito a spezzare. Parlavi di May Day, voi insomma, al di là delle vertenze puramente lavorative, nei movimenti ci siete, mi sembra anche che cerchiate anche al di là della tradizionale rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di cercare anche altre forme di mobilitazione. Come procede questa?
È stato il nostro punto di forza in realtà, nel senso che le maglie strette della possibilità sindacale e dei diritti sindacali ci stavano strette fin dall'inizio, ed erano limitanti rispetto alla ricchezza che volevamo esprimere e alla critica anche spesso feroce che le strutture sindacali ci hanno fatto rispetto al percorso che abbiamo intrapreso, per cui c'è anche un po' questo orgoglio oggi che siamo nel cuore della lotta di dire va bene, questa è la nostra lotta, le strutture sindacali l'hanno dovuta accettare nel bene o nel male, perché di fatto così è andata, insomma, no? E rispetto alla May Day è una scadenza che ci siamo posti come possibilità di interagire con altri lavoratori della grande distribuzione, con altri lavoratori del commercio, con altri lavoratori in generale, per rendere, diciamo così, la mobilitazione un po' più viva, un po' più creativa e che vada anche a scalfire l'immagine Feltrinelli, visto che è la contraddizione più forte all'interno dell'azienda, quella tra un'immagine vagamente di sinistra, di libreria impegnata, e all'interno però politiche di lavoro che sono quelle in voga e che vanno per la maggiore nella grande distribuzione.
Senti, un'ultima domanda, il 6 novembre del 2004 ci fu una manifestazione a Roma contro la precarietà, tu sei di Milano, non so quanto seguisti quella vicenda, e ci furono manifestazioni per la riappropriazione dei diritti e anche contro il caro vita che toccarono proprio un punto di distribuzione di massa come Panorama, un supermercato non lontano qui da San Lorenzo, e una libreria Feltrinelli, e in quel momento ci fu quasi una contrapposizione proprio tra chi lavorava dentro la libreria e chi manifestava per l'accesso al sapere, in realtà quello fu fatta passare come un esproprio proletario, ma in realtà si trattava di una manifestazione per rivendicare l'accesso ai saperi. Pensi che attraverso le vostre iniziative oggi quel tipo di manifestazioni verrebbero meglio interpretate, meglio condivise, sia da chi entra in una libreria sia da chi li aspetta dentro la libreria da dietro un bancone, diciamo?
Io penso di sicuro sì, nel senso che sono cambiate molte cose dal 3 novembre del 2004 e soprattutto in questi ultimi tempi, nel senso che finalmente abbiamo rotto un tabù. Rompere questo tabù ha determinato il fatto che adesso si ragiona in termini differenti, c'è molto meno un affezionamento e una fidelizzazione anche del lavoratore verso l'azienda, quindi iniziative di questo tipo da un certo punto di vista sono anche nostre e ci appartengono, perché portano avanti un ragionamento che in questi mesi stiamo facendo anche noi, stiamo sviscerando anche noi e lo stiamo anche sentendo, lo stiamo recependo dai clienti che solidarizzano con noi durante gli scioperi e durante le iniziative, per cui quella vicenda che per certi aspetti vide contrapposti i lavoratori ai compagni del movimento, e dico per certi aspetti perché poi in realtà la cosa è anche stata un po' pompata.
No, ovviamente io ho semplificato molto, insomma.
Sì. Penso che è una contraddizione superata ormai.
E questo ci fa piacere. Senti, ci sentiamo il 1° maggio perché sarete in piazza per la May Day, insomma.
Va bene, io scappo che devo tornare ai miei libri.
Appunto, non ti rubo altro tempo, in bocca al lupo per tutto e ci sentiamo se non altro per
grazie
il 1° maggio. Ciao,
ciao,
buona giornata. Allora, lui era Jonas, dunque, direttamente dalle librerie Feltrinelli, librerie Feltrinelli che negli ultimi giorni non sono soltanto stati il classico mito per il tipico e la tipica militante di sinistra, ma sono diventati un luogo di mobilitazione e di attivismo proprio per le condizioni di lavoro grazie alle quali proprio le catene Feltrinelli, le librerie Feltrinelli, anzi ormai dovremmo parlare dei megastore Feltrinelli, mantengono il loro successo dal punto di vista commerciale come qualsiasi altra catena di grande distribuzione.